grazie anche soprattutto per avermi qualificato come un buon padre di famiglia, questo ovviamente mi rincuora molto. Allora, sì, in realtà il mio intervento dovrebbe essere centrato un po' sul racconto di quello che bolle in pentola, sia rispetto alla conclusione della stagione contrattuale, quella che ancora non si è conclusa, 16-18, con riferimento al personale che ha la qualifica dirigenziale, ma anche con una prospettiva rispetto a quello che potrebbe accadere di qui in avanti sulla prossima tornata contrattuale. Tuttavia, come dire, le relazioni introduttive mi hanno offerto uno spunto per un brevissimo commento, se me lo consente Valerio, un po' sulla questione più generale dell'impianto di cosa abbiamo realizzato nell'ultimissimi 2 anni e che cosa abbiamo di fronte, soprattutto rispetto a questa come dire, schema di gioco, lo chiamo io, che ci è stato offerto dal cambiamento della disciplina legale che regola il meccanismo nel quale si svolge la contrattazione collettiva nazionale. Perché? Perché c'è sempre in ballo, in bilico questa questione della legge e del contratto. Sapete che peraltro c'è in Parlamento una legge delega che sembra rimettere nuovamente in discussione per la definizione, la declinazione di questo perimetro e quindi sarebbe opportuno, è opportuno che si faccia una rapida disamina su quello che abbiamo appena fatto e delle necessità, se esistono davvero delle necessità di rivedere ancora una volta, così dopo pochissimo tempo, questo tipo di problematica, che è una problematica che ha una sua storia, una sua complessità, una sua vicenda che ha benissimo riassunto nella sua introduzione Valerio, a partire dal 93, dalla cosiddetta prima privatizzazione. Ha spiegato bene le ragioni che avevano spinto il legislatore di allora a dare una capacità derogatoria a un contratto collettivo nazionale che avrebbe dovuto soppiantare completamente una disciplina che aveva altra origine. Quindi se non avesse avuto sta forza non si sarebbe potuto, come dire, spazzar via tutto ciò che non avrebbe fatto riferimento al contratto e non avere una regolazione, non avremmo avuto in quel caso una regolazione chiara, semplice, insomma comunque certa come fonte sulla quale basare l'applicazione delle regole. Quindi io la chiamo una capacità derogatoria funzionale, no? Finalizzata a questa esigenza specifica. Poi è stato spiegato che fu messa in discussione a ridosso della fine del 2009 la capacità del contratto di limitare l'appropriazione negli ambiti che la legge gli aveva attribuito e ecco che uscì fuori quella inversione nel rapporto legge-contratto che vedeva ovviamente affidava alla legge la primazia rispetto al contratto perché come bene ricordava Valerio non è mai accaduto ma era anche difficile da ipotizzare che una legislazione che fosse intervenuta per modificare una parte, come dire, che sarebbe stata attribuibile al rapporto di lavoro, poi dicesse vabbè, l'ho fatto, però poi se arriva un contratto collettivo che vuole dire qualcosa di differente, lo faccia pure. Oggettivamente era una cosa difficile anche da ipotizzare. Poi siamo arrivati a questo nuovo assetto, a quello che restituisce la capacità al contratto, non già di derogare la legge, perché io non vedo e non trovo quasi mai la necessità di dover intervenire per modificare una legge, almeno noi non l'abbiamo vissuta così, soprattutto in questa ultima stagione contrattuale, ma mi sembra importante invece che il legislatore abbia affermato in modo molto più chiaro il principio che il contratto collettivo si occupa della regolazione del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali. Punto. Cioè questo deve fare il contratto. Insieme alle organizzazioni sindacali si decide del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali. Poi sappiamo che il legislatore si è creato delle aree nelle quali non vuole che il contratto collettivo intervenga, ma le ha definite bene, le ha declinate con molta chiarezza, perché all'interno del 165 dice ad esempio che sulla disciplina la procedura la fa il legislatore, individua alcuni comportamenti che sono come dire, particolarmente odiosi per i quali la sanzione la vuole stabilire il legislatore stesso. Pensiamo alla vicenda ben nota dei cosiddetti furbetti del cartellino, ma ce ne sono anche altre, no? Per cui, come dire, fa delle scelte e quindi riserva la sua capacità di intervenire, ma in modo esplicito e in modo chiaro, per cui noi tutti sappiamo che quelle sono delle zone sulle quali il contratto non può intervenire. Scusate un attimo, anzi ti richiamo, sono al comune. Perché vi dico questo? Perché la domanda che ci poniamo è: va bene, ma allora che cosa ha fatto l'ARAN poi in questo nuovo assetto delle fonti? L'ARAN ha fatto dei contratti assai complessi, perché sono arrivati dopo tanti anni di attesa, perché c'era stata tutta questa vicenda che aveva preceduto la contrattazione, ma a mio giudizio è riuscita, come dire, in modo sufficientemente robusto a opporre quella resistenza che era prevedibile che avrebbero fatto le organizzazioni sindacali, per fare in modo che invece questo confine che il legislatore ha preservato tra legge e contratto venisse in qualche modo valicato. Allora, la mia come dire, esperienza di questa stagione vissuta di recente mi porta a dire che con ogni probabilità, se il contratto riesce a, come dire, a fare un lavoro di argine rispetto a questo tipo di pressioni, non si capisce, non si avverte una necessità di dover rimettere in discussione questo perimetro che è stato chiaramente segnato dal legislatore. E quindi la domanda che pongo a me stesso, che rivolgo ovviamente soprattutto a Valerio, che farà parte del gruppo di lavoro che dovrà stendere il decreto delegato attuativo della delega, è: che bisogno c'è di rimescolare un'altra volta le carte, visto che tutta la fatica che abbiamo dovuto fare, subire per cercare di dare un minimo di ordine, o meglio di senso logico a questa ripartizione che deve in qualche modo esistere tra le funzioni che sono affidate al contratto e quelle che sono affidate al legislatore? Abbiamo appena fatto questa scelta, abbiamo una scelta di campo chiara. Devo dire, non abbiamo, come dire, dato una prova pessima di applicazione di queste regole, almeno questo è il giudizio che do io rispetto all'esperienza degli ultimi contratti collettivi. Con ogni probabilità, come dire, le cose che abbiamo, diciamo, le regole che abbiamo di fronte sono, a mio giudizio, delle buone regole che, diciamo, potranno essere agevolmente utilizzate anche nella prossima stagione contrattuale, quella che ci apprestiamo a negoziare. Ecco, questa era una, sentivo di dover fare questa precisazione, ancorché questo argomento l'abbiamo trattato anche ieri in un seminario che era dedicato esplicitamente proprio ai principi di delega contenuti all'interno del disegno di legge. Venendo invece alla attualità, cioè a cosa bolle in pentola, allora partiamo da quello che ancora non abbiamo concluso, cioè i contratti della dirigenza. Allora, i due contratti che stiamo negoziando sono quello delle funzioni centrali, cioè dei dirigenti che appartengono ai ministeri, agenzie, enti pubblici non economici, che sono stati aggregati in un'unica area di contrattazione, e quello soprattutto del Servizio Sanitario Nazionale, cioè dei medici, di quel grosso esercito di oltre 100.000 medici. Queste sono le due partite che sono attualmente in discussione in agenzia. Allora, sono entrambi i contratti a un buon stato di avanzamento, nel senso che i testi sono stati elaborati e la discussione con le organizzazioni sindacali è molto avanti. Ci sono attualmente delle piccole difficoltà da sormontare, adesso provo a rapidamente a identificarle, sia quelle che riguardano il contratto dei dirigenti delle funzioni centrali, sia quelle che fanno riferimento al contratto del medici della sanità. Allora, per le funzioni centrali la complicazione che abbiamo dovuto superare e che stiamo per risolvere riguarda essenzialmente il fatto che abbiamo dovuto mettere assieme, come sapete, dirigenti amministrativi, professionisti degli enti pubblici, ma anche i cosiddetti dirigenti medici del Ministero della Salute, per i quali c'è sempre stata una regolazione pattizia distinta dal contratto collettivo della vecchia area prima. Allora, aver fatto quest'unico aggregato ovviamente ha creato alcune complicazioni. Prima fra tutte il fatto che il legislatore lo scorso anno, anzi credo un paio di anni fa, con la legge Lorenzin, aveva affermato il principio che per i medici del Ministero della Salute si sarebbe dovuta applicare una disciplina contrattuale analoga non del tutto simile, ma diciamo analoga a quella dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. E per realizzare questa equiparazione aveva demandato il compito al contratto collettivo nazionale, ma senza identificare, come spesso succede, quelle risorse che sono necessarie per, come dire, equiparare quantomeno le retribuzioni, insomma. Questo ha creato ovviamente un rallentamento che si è superato grazie al fatto che nella ultima legge di bilancio sono stati trovati i soldi che servono per fare questa equiparazione. Non sarà un'equiparazione piena, perché a differenza di quello che viene riconosciuto ai medici del Servizio Sanitario Nazionale, per questa categoria di medici noi non saremo in condizioni di riconoscere l'indennità di esclusività di rapporto di lavoro, che, come sapete, è quell'emolumento che serve a compensare il fatto che un medico che decide di non fare la libera professione all'esterno e si dedica interamente all'attività ospedaliera, adesso perdonate la semplificazione, diciamo, non avendo quell'opportunità, gli viene corrisposto un emolumento significativo, importante, perché adesso dico una cifra orientativa, sono circa 1000 euro al mese che, come dire, aumentano il suo livello retributivo. Ora, questa stessa rivendicazione l'avevano fatta anche i medici del Ministero della Salute, tuttavia noi abbiamo dovuto insistere spiegando loro che per quel tipo di impiego non è prevista l'opzione, cioè non c'è la possibilità per il medico del Ministero della Salute di dire: sai che c'è, io il pomeriggio vado a fare la libera professione in uno studio. E non essendoci questa possibilità di optare, viene anche meno la ragione della riconoscibilità di un emolumento compensativo di questa mancata opportunità. E quindi, diciamo, siamo riusciti alla fine a convincere, almeno credo, che questo emolumento non è riconoscibile. Per tutto il resto ci sono le risorse che consentiranno l'equiparazione alla struttura retributiva dell'equivalente medico dell'ospedale, e quindi siamo oramai in dirittura d'arrivo, e il contratto della dirigenza delle funzioni centrali, faccio delle previsioni, azzardo una previsione, nell'arco di una trentina di giorni al massimo potrebbe vedere la luce. Secondo contratto in corso, quello dei medici. Ora qua la questione, anch'essa, come spesso succede, si arena su questioni di soldi, no? La questione di soldi che ha riguardato il contratto dei medici sta nel fatto che in una prima stesura dell'atto di indirizzo, che, come sapete, è il mandato che noi riceviamo per poter svolgere la contrattazione, sono state identificate delle risorse contrattuali in misura leggermente inferiore rispetto a quelle che erano state previste per tutte le altre categorie del personale pubblico. Inferiore non nel loro valore complessivo a regime, cioè non in uscita dal triennio contrattuale, ma inferiore nel percorso, cioè nell'anno 2018 erano state identificate risorse circa pari al 2%, mentre sapete che in uscita tutti i contratti già dal gennaio 2018 riconoscono un incremento, risorse che danno luogo a incrementi retributivi dell'ordine del 3,48. Il 3,48 invece, come dire, il sistema delle regioni era disponibile a corrisponderlo solo alla in uscita, quindi sul 2019. Ora, questa differente collocazione delle risorse chiaramente ha messo un po' in difficoltà la trattativa. Questo non ci ha impedito tuttavia di confrontarci anche su tutte le altre tematiche, perché, come ben sapete, il contratto è fatto di tantissime cose, soprattutto nel momento in cui noi abbiamo dovuto riallacciare i fili che erano stati interrotti 8 anni fa, rimettere in fila tutta la normativa vecchia, cercare di capire la compatibilità delle vecchie norme con le leggi che erano intervenute medio tempore e che si erano, come abbiamo detto poc'anzi, appropriate anche della capacità di intervenire in materia di rapporto di lavoro. Ecco, tutto questo comporta un lavoro complesso e ovviamente che richiede anche un confronto con le organizzazioni sindacali, perché poi spesso succede che non si è d'accordo sull'interpretabilità, sull'interpretazione di che cosa esiste ancora, quello che è venuto meno, se le leggi che sono, diciamo, hanno soppiantato o meno la regolazione contrattuale precedente, se c'è la possibilità di rimettere in discussione anche quella legge specifica, perché ora, essendoci la capacità derogatoria del contratto, si può dar vita a una diversa regolazione. Insomma, le complessità sono davvero tante e sono poi grosso modo le stesse che avevamo vissuto quando abbiamo concluso i quattro contratti dei quattro comparti di contrattazione, quindi ce le ritroviamo quasi sempre sul tavolo connotate dalle stesse caratteristiche. Ebbene, di recente il Comitato di Settore delle Regioni ha preso atto di questa complessità che si fa riferimento alle risorse che non erano, come dire, sufficienti a garantire la sottoscrizione del contratto nazionale di tutta l'area della medicina, medici, ha fatto un passo in avanti identificando una quota aggiuntiva di soldi. Voi sapete però che il fatto di aver, come dire, manifestato la volontà di spendere qualcosina di più non è per noi sufficiente per correre di fronte al tavolo del sindacato e dire abbiamo risolto il problema, mettiamo la firma, perché il procedimento di come dire, quantificazione richiede che ci sia anche il bollino della Ragioneria Generale dello Stato, che deve dire sì, va bene, quello che hanno appena detto le regioni è compatibile con i conti, hanno effettivamente i conti in ordine, eccetera eccetera. E quindi noi siamo adesso in attesa che arrivi questo via libera da parte di MEF, ma pronti a ripartire con il negoziato, tant'è vero che abbiamo convocato il tavolo per il giorno venerdì 17, una bellissima data in cui si riparte per la contrattazione. Tanto siamo in attesa di Pierluigi, quindi io vado avanti con la cronaca. Allora, altra cronaca, cosa bolle in pentola invece rispetto al personale non dirigenziale, con riferimento a ciò che non abbiamo ancora definito con la vecchia stagione contrattuale e quello che sta per arrivare con la nuova. Allora, cosa manca della vecchia? Manca la revisione del modello di classificazione del personale. Partita delicatissima, argomento che sta a cuore a tutti, sta a cuore all'ARAN per prima, ma sta a cuore al personale perché, insomma, è il motore del sistema, no? Che era stato fermato, come ricorderete, perché alcune stagioni contrattuali particolarmente generose e che fanno riferimento ormai, sono ricordi lontani, davano l'opportunità di carriere anche, come dire, non troppo complicate, mettiamola così, e quindi la possibilità di progredire sia verticalmente che orizzontalmente, cioè guadagnare in termini retributivi facendo sempre lo stesso mestiere, in certi casi anche cambiando il mestiere, con le cosiddette progressioni verticali. Ora, quelle poi furono arrestate ancor prima del blocco della contrattazione, per ragioni che probabilmente ben conoscete, sentenza della Corte Costituzionale che diceva che facendo in quel modo non avremmo consentito alle persone che vogliono entrare nella pubblica amministrazione di poter trovare il loro spazio, e quindi ad oggi noi non possiamo introdurre un sistema che garantisca una progressione verticale all'interno della pubblica amministrazione, salvo che attraverso ovviamente la modalità concorsuale. Ebbene, questo fatto che cosa ha generato? Ha generato nel tempo, come dire, una forte aspettativa da parte delle persone invece di conseguire un riconoscimento in termini di carriera, che in qualche misura, come dire, è difficile negare, come dire, in modo apodittico, dire no, tu sei entrato con quel cartellino e con quel cartellino devi uscire dopo 35 anni di vita lavorativa. Effettivamente non ha un gran senso affermare questo principio. Quindi la mia sensazione è che la partita della revisione degli ordinamenti professionali dovrebbe essere la circostanza nella quale tanto il datore di lavoro ARAN, con le sue capacità tecniche, se le ha, tanto le organizzazioni sindacali siano, come dire, chiamate a confrontarsi su quale potrebbe essere un modello ideale di carriere da introdurre nel sistema pubblico, anche avendo come riferimento l'obiettivo, sia pure programmatico, non immediatamente, come dire, realizzabile, di pensare a un modello che consenta anche una carriera all'interno della pubblica amministrazione. Questo è quello che io ho detto nelle riunioni introduttive che accompagnano delle commissioni che abbiamo voluto istituire all'interno dei tavoli, insomma, per ciascuno dei comparti di contrattazione, con cui si deve studiare appunto la presentazione di un possibile modello di classificazione del personale. L'ho detto perché, anziché fare una corsa contro il tempo per andare a risolvere magari piccole questioncine, io credo che queste commissioni che abbiamo istituito con i contratti debbano avere invece un compito un pochino più alto, cioè quello di pensare a quale potrebbe essere un modello funzionale, un modello di classificazione che sia realmente funzionale sia per l'amministrazione e per i lavoratori della pubblica amministrazione, sapendo che ci sono dei vincoli e degli ostacoli che attualmente stanno contenuti all'interno del quadro normativo, ma non essendo quello un tavolo negoziale ma un tavolo di approfondimento, un tavolo di studio, noi non abbiamo l'obbligo di star lì sempre a dire fermi tutti perché questa roba non si può fare. Lo sappiamo, ce lo diciamo in partenza, non ci sono le condizioni per applicarlo negozialmente, ma visto che ci confrontiamo vediamo di capire se assieme ci convince un modello di classificazione che potrebbe funzionare se le norme legislative lo consentissero. Questo potrebbe diventare un messaggio che il tavolo dà tanto alle parti negoziali ma soprattutto al legislatore dei prossimi 2, 3 anni, 4 anni, chi ci sarà lo vedrà, che rendendosi conto di un confronto approfondito e di un modello di classificazione che potrebbe diventare funzionale, potrebbe ripensare la scelta che fu fatta per ragioni che sono state spiegate molto bene da Valerio e magari immaginare che si può tornare a un sistema ben regolato di carriere all'interno delle pubbliche amministrazioni. Vado avanti con la cronaca. Altra questione riguarda appunto il futuro contratto nazionale, quello che, di cui ha parlato ieri il ministro Bongiorno, affermando una cosa che è vera, cioè ha detto chi meglio di noi in passato ha messo a posto le basi perché si cominci a contrattare anche la stagione contrattuale in corso mettendo a disposizione dei soldi. In realtà, ecco, diciamo, è vera se guardiamo indietro di qualche anno, cioè se guardiamo quello che hanno fatto i governi Monti, il governo Renzi e il governo Gentiloni. Ma se dovessimo guardare un parecchio più indietro, cioè andare a rivedere quello che accadeva nelle stagioni contrattuali nelle quali non c'era, come dire, la crisi, il primo anno, il primo dei 3 anni o il primo dei 2 anni, quando allora era biennale, già identificava subito i soldi che servivano per il contratto. Cioè non è normale pensare che siccome siamo al primo dei 3 anni io ti comincio a mettere un pezzettino, poi il prossimo anno ti metto un altro pezzettino e il terzo anno ti metto il terzo pezzettino. Beh, questo non mi sembra tanto normale, cioè la normalità dovrebbe essere che siccome il contratto dura 3 anni io il primo dei 3 anni faccio i conti con quello che serve e metto a disposizione le risorse, ovviamente scaglionate nel tempo, no? Cioè io è chiaro che non metto tutto quello che devo spendere il primo dei 3 anni, ma se la scelta la faccio, come dire, a legislazione data, a condizioni economiche date, devo poter dire oggi c'ho un punto, tra un anno te ne metto a disposizione 2,5, tra 3, 3,5, adesso ho detto dei numeri a caso ovviamente, ma sarebbe questo l'approccio, come dire, dal mio punto di vista corretto per impostare l'avvio di una contrattazione collettiva triennale. Quello che invece abbiamo visto fino ad ora è che il governo ha messo sì soldi, e non sono neppure pochi perché ha messo un 2 punti percentuali già disponibili, ma in modo, per usare un termine che va di moda in questi tempi, flat, cioè 2 il primo, 2 il secondo, 2 il terzo, che non cresce. Che sta a significare che se dovessimo oggi chiamare le organizzazioni sindacali e firmare un contratto, faremmo un contratto che dà in uscita 2 punti percentuali. Questo è il giudizio che noi dovremmo dare, come dire, della quantità di risorse che sono disponibili per il contratto. Ecco, per l'esperienza oramai, quant'è, 30 anni che vi ammorbo con questo mestiere? Ecco, la mia esperienza mi porta a dire che non sono queste condizioni come dire, concretamente sufficienti perché si possa immediatamente riaprire il negoziato. È più probabile, ma questo l'ha riconosciuto anche lo stesso ministro Bongiorno, che solo dopo aver visto la bozza di legge di bilancio per l'anno 2020 sapremo se quel 2% potrà diventare un 2,1, dico per dire, e allora sì, ci potranno essere le condizioni per riavviare davvero il contratto collettivo. Ultimissima cosa, come sapete, la stagione contrattuale prossima non potrà partire se prima non saranno rinegoziati due importanti accordi contrattuali che sono contratti collettivi nazionali quadro. Il primo riguarda la composizione dei comparti e delle aree contrattuali, e il secondo riguarda la ripartizione di permessi e di stacchi, cioè di prerogative sindacali che vengono riconosciute in favore delle organizzazioni sindacali sulla base della nuova accertata rappresentatività che è stata definita recentissimamente all'inizio di questo 2019, dopo aver misurato, come sapete, con le metodologia della media tra dato associativo e dato elettorale, i dati che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni. Ecco, questi due, ovviamente il secondo non è che sia ostativo alla ripresa delle trattative, però è buona norma che vengano attribuiti diritti e prerogative a favore di quelle organizzazioni che poi sono chiamate a negoziare. Mentre il primo lo è ostativo, cioè se io prima non so qual è il perimetro dei comparti delle aree, non posso convocare alcun contratto cioè alcune organizzazioni sindacali a negoziare questi contratti collettivi. Ricordava molto bene Valerio che siamo usciti, come dire, con le ossa rotte dal confronto che è durato anni, che ci ha portato a ridurre i comparti di contrattazione da 11 a 4 e le aree da 8 a 4, perché è stata un'operazione molto difficile, molto complicata, ma imposta ovviamente dalle regole che erano state scritte dal decreto legislativo 150 nell'anno 2009. Quindi è stato, come dire, un compito difficile ma necessario per rifare la contrattazione. Questo mi fa pensare che, come dire, oramai l'impresa più ardua è stata compiuta e quindi è assai probabile che non ci dovrebbero essere grossissimi ostacoli a ridefinire il nuovo assetto delle aree dei comparti, che con l'atto di indirizzo che abbiamo ricevuto pochi giorni fa in qualche misura già dice che potrebbe ricalcare fedelmente quello che abbiamo appena utilizzato come schema di ripartizione. Se le organizzazioni sindacali, o meglio in questo caso le confederazioni sindacali, perché come sapete gli accordi quadro le fanno le confederazioni, dovessero, come dire, grosso modo accettare questo schema, questo potrebbe essere un contratto collettivo nazionale quadro che si risolve in un tempo ragionevolmente breve. Tuttavia, ecco, come ho detto poc'anzi, avremo bisogno, io credo, ancora di questi mesi che ci dividono dalla fine dell'anno, che ci separano dalla fine dell'anno, per fare tutte queste cose, appunto lavorare in profondità sulle commissioni sull'ordinamento, confrontarci anche con il governo sulle risorse che potranno essere messe a disposizione, rifare l'accordo quadro, rifare l'accordo sui diritti e prerogative sindacali e saremo poi probabilmente pronti per ripartire con la contrattazione collettiva nazionale nel 2020, sia pure per un triennio che prende l'anno 2019, 2020 e 2021. 21. La cronaca va bene, arriva la domanda. Grazie a tutti per la vostra attenzione.